File numero 11, pagina 43. Undicesimo. Un inevitabile imbroglio. Dopo la conta serale sull'Appelplatz, stavo percorrendo la Lagerstrasse per andare verso la mia baracca, sperando di incontrare qualcuno dei tanti amici che ci siamo fatti negli ultimi tempi, quando mi sono sentito afferrare per un braccio. Era Bruno, quasi affannato per la corsa che doveva aver fatto per raggiungermi. Non ha usato preamboli. Al Kabel ti sei bruciato, ha detto brusco, e ora devi cambiare comando, subito. Emil aveva dunque ragione. Ma come fare a svincolarmi dal Kabel se il passaggio da un comando ad un altro non dipende da nessuno di noi? E poi basterà? Emil, la prima volta che mi aveva avvertito, era stato cauto all'inizio. Fai attenzione, mi aveva sussurrato, ti stai esponendo troppo, e c'è chi non gradisce ciò che vai facendo. Era per la medaglietta del rancio che, insieme con la mia, Don Carol mi passava di nascosto, per sdebitarsi, forse, delle lezioni di italiano e del ripasso di francese che mi chiedeva, e che, nonostante anche la mia fame, trasferivo a turno ai miei connazionali. O era piuttosto perché, passando tra banco e banco, avevo raccomandato loro di produrre il meno possibile? Non tutti quelli per i quali stai rischiando lo meritano, aveva soggiunto l'ex miliziano spagnolo. Questo non potevo non immaginarlo. Sapevo infatti benissimo che la presenza italiana al Kabel era eterogenea, e se c'era lì, da qualche giorno, qualcuno degli operai genovesi, c'erano anche alcuni ex detenuti militari, nonché due o tre criminali comuni. Ma potevo fare differenze? Ergermi a giudice di cose delle quali non sapevo praticamente niente? D'altra parte, quelle raccomandazioni ormai le avevo fatte e ripetute per un paio di volte, e poi non più, anche perché niente mi diceva se qualcuno mi aveva dato ascolto. E ora erano i compagni genovesi, Rolando Ciotti, Giambattista Dagnino, Antonio Adamo, Nanni Bertacchini ed Enrico Zanotti, a farle, anzitutto con l'esempio. Da dove poteva dunque venire il pericolo? Glielo avevo chiesto a Emil, ma lui non aveva risposto. E poi, forse perché gli ero parso sorpreso e dubbioso, aveva infranto una delle regole della cospirazione e mi aveva detto che non da lui veniva l'avvertimento, ma dal comitato spagnolo. Poi più niente, fino a 2 giorni fa. Però stavolta, quando gli ho chiesto da chi in particolare dovrei guardarmi, non si è chiuso nel silenzio e mi ha risposto che non gliel'hanno detto. Forse, di sicuro, non lo sanno neanche loro. Un loro che non ha specificato. Non ce n'era bisogno. Bruno non conosce il linguaggio morbido di Emil. Al Kabel non ci puoi restare. Devi darti ammalato, stasera stessa, farti ricoverare, poi si vedrà. Dire a Müller, segretario della 25, austriaco anche lui, che ho urgente bisogno del revia, perché ne parli al capostanza e mi faccia aggiungere nell'elenco dei malati, non è forse impossibile. Ma se Müller ci riesce e poi all'infermeria trovano che la febbricola che non mi lascia è troppo poca cosa per meritare ricovero e mi rispediscono al Kabel, che cosa succede se è vero che sono bruciato? Il tempo di discutere, di capire, di sapere qualcosa di più, con i pochissimi minuti che restavano prima della chiusura dei cancelli delle baracche, non c'era. Bruno è stato laconico. Non abbiamo altra strada, devi provarci, e se ti riesce, restarci per almeno 4 giorni. Poi andrò dunque da Müller, forse lui già sa, e se il capo non farà obiezioni, mi troverò stasera stessa laddove non avrei mai voluto. Devo però avere la febbre, alta, altrimenti saranno guai, per essermi fatto mettere in lista senza motivo. Ma guai saranno anche se, per quella febbricola, mi vorranno esaminare ai raggi. Il filo di sangue che mi arrossava la saliva non c'è più, ma veniva dai polmoni, e il segno di qualcosa c'è certamente ancora. Rientro in baracca, vado dal segretario. Lui non dice niente, fa soltanto di sì con la testa. Consumo il rancio serale, la solitissima brodaglia fatta di pula di grano strabollita e di chissà quali altri semi, e subito dopo mi trovo nell'elenco dei Kranken, dei malati, da mandare per un controllo all'infermeria. C'è fra noi chi si è ferito sul lavoro, chi è stato storpiato dalle nerbate, chi si è buscato il tifo petecchiale e chi è affetto da incontenibile diarrea per non aver resistito alla tentazione di ingurgitare pezzi di rape marce, crude, rubate dai cumuli di rifiuti davanti alle cucine. Per tutti questi l'esame è rapido e ora tocca a me di presentarmi davanti al giovanotto in camice bianco, un medico, un infermiere, uno studente, oppure uno qualsiasi, entrato chissà in qual modo a far parte del personale del Rivier. Il giovanotto mi tocca la fronte, il polso, mi squadra con sussiego, poi tira fuori dal taschino un termometro e me li infila sotto l'ascella. Nell'ora o poco più, trascorsa dall'incontro con Bruno, un'idea su quello che potrei tentare me la sono fatta. Ci provo dunque. Ficco la mano sotto il braccio di camicia, la lurida casacca militare, priva della spalla sinistra per l'esplosione di un proiettile su chissà quale fronte di guerra, me la son dovuta togliere, come se volessi sistemarlo meglio, e lo dispongo con la parte graduata più in basso dell'ampolla. Poi alzo gli occhi, e lui anche. Dunque non può vedere, è il momento. Stringo forte il termometro sotto l'ascella e faccio scattare l'unghia del pollice contro la parte superiore del tubicino. Se le leggi della fisica mi sono alleate, la colonnina di mercurio, per il contraccolpo, ma anche perché la parte graduata è più in basso, dovrebbe essersi mossa. Sfilo la mano e aspetto. Poi mi viene un dubbio. E se il colpetto che ho dato non è sufficiente? Non ho nessuna esperienza in proposito. Il giovane con il camice sta guardando il suo orologio da polso. I minuti sono passati e, sempre con gli occhi sull'orologio, dice che devo restituire il termometro. Esito un attimo e poi, sempre serrando forte il braccio, do un altro colpo, più violento del primo, e consegno lo strumento. Il giovanotto lo guarda, sobbalza, riesamina la scala graduata e poi, anche me, a lungo. Sembra perplesso. Sarà per quella febbre misteriosa che soltanto il termometro rivela, oppure ha capito. Se è così, le Funfunzwanzig non me le toglie nessuno. Esita ancora, come se non sapesse che cosa decidere, poi fa un gesto verso l'interno. Sono ammesso. Mi resta la curiosità di sapere di quante linee è salita la colonnina di mercurio e, più ancora, di capire come potrò fare per farmi trattenere nel Revier per il periodo che mi ha detto Bruno. Le cucette a castello, del reparto al quale vengo assegnato, non sono a 3 piani, come nella baracca 25, ma a 2. Capito in una in alto, accanto alla parete. Vicino a me c'è un giovanottone dalla pelle chiara e rosea, un nordico certamente. Poiché mi ha accolto con qualcosa che assomiglia a un sorriso, tento la conversazione, scoprendo che conosce il francese piuttosto bene e che è olandese. Poi viene fuori un'altra cosa, tranquillamente, come se fosse la più semplice e naturale. Mi dice, il giovanotto, che lui è un militare SS. Resto per un attimo senza fiato, ma quello ha troppa voglia di parlare per accorgersene, e racconta che si è arruolato volontario subito dopo che i tedeschi sono entrati nel suo paese, in quella che, dice, è da considerare la punta di diamante delle formazioni naziste, ma che, dopo un po', è finito tra i puniti e l'hanno trasferito nella Strafe Compagnie. Che a Dachau, da qualche parte, ci sia una centuria di SS puniti, lo sappiamo tutti. Li vediamo infatti tutte le mattine, durante la duplice conta, quella per baracca e poi, rotte rifatte le file, per comando, sfilare di corsa, a ranghi serrati e cantando a squarciagola i marziali inni tedeschi, e poi varcare il cancello, sempre correndo, cantando, battendo forte i piedi stivalati ad ogni passo. Non è questo che mi stupisce, ma apprendere che, se si ammalano, come è successo a lui, non è in un ospedale militare che li ricoverano, ma qui, nel lazzaretto dei sottouomini. Declassato al nostro rango, lui pure. E perché? Forse, se glielo chiedessi, me lo direbbe il motivo, certamente grave, per il quale è finito nella Strafe Compagnia. Non lo faccio. Perché mi sta succedendo una cosa strana. Dimentico, e non è la prima volta, di essere in un lager nazista. Sono soltanto capace di pensare che costui, cittadino di un paese invaso a tradimento, figlio di un popolo martoriato senza motivo e senza colpa, ha fatto una scelta ignobile. Lo penso, e senza riuscire a controllarmi, glielo dico, con espressioni tutt'altro che velate, benché da dentro vada ripetendomi che è una follia, e che lui potrebbe alzare un braccio e la voce, fare accorrere un capò denunziarmi per quello che ho detto su di lui e sugli invasori. Non è forse già un grave pericolo la febbricola che ho fatto diventare un febbrone e che tale deve restare per almeno 4 giorni? Che cosa vado cercando? O è perché sono ancora eccitato per questo ingresso nel sempre evitato Revier e per come l'ho fatto? O è perché è questa la prima volta che mi trovo spalla a spalla con un volontario dell'assassinio, non tedesco per giunta, e che non era, me l'ha detto lui stesso, un disoccupato? L'olandese aveva distolto lo sguardo e da un pezzo non sorrideva più, non diceva una sola parola. E io, guardando quel viso diventato indecifrabile e assente, ho potuto finalmente bloccare il fiotto delle parole e subito dopo spostarmi fin quasi a toccare la parete, voltargli le spalle. Ero nel tanto temuto lazzaretto, dove c'erano sì i compagni spagnoli che mi avevano individuato fin dai primissimi giorni e dai quali venivano forse le preoccupazioni di cui mi aveva riferito Emil. Ma dov'erano? In quale reparto? Non li ho visti, e loro, che svolgono qui funzioni apparentemente modeste, non sanno probabilmente che mi son fatto ricoverare. Oltre a loro, di cui però ignoro tutto, a cominciare dai nomi, qui non conosco nessuno. Non c'è tra i medici e gli infermieri, o sedicenti tali, nessun mio connazionale. Devo riuscire a farmi trattenere qui, intanto che il meccanismo segreto che dovrebbe trarmi fuori dal Kabel si mette in moto. Il segretario del reparto dovrà cancellarmi dall'elenco dei presenti, dire a Deutsch che sono ammalato o morto. Lo farà? Fa parte anche lui di coloro che sanno o è soltanto uno al quale ogni tanto si può far arrivare una indicazione? Emil non me l'ha mai detto e Don Carol a me ha sempre chiesto soltanto come si dicono alcune cose in italiano. Anche in baracca dovranno fare lo stesso, ma lì dovrebbe essere meno difficile. C'è Müller, il pacifico riservatissimo austriaco dagli occhialetti a stringinaso, e lui sì, ho buoni motivi per crederlo, è addentro alle cose. Ma è soprattutto all'Arbeitseinsatz, dove vengono compilati gli elenchi dei partenti e di quelli addetti ai vari commandos, che dovranno, sotto gli occhi degli SS, operare le variazioni accanto al mio nome e al mio numero, farmi trasferire ad un altro comando, trovare un capo, un segretario di reparto che siano d'accordo, ottenere, chissà come, l'involontario placet degli SS. È mattina ed è arrivata l'ora del primo controllo della temperatura. L'infermiere è un polacco dalla mole enorme e dai movimenti impacciati. Che sia un polacco non può stupirmi. Ce ne sono moltissimi qui. Costituiscono, si dice, un terzo o più della popolazione del Lager. Sono i testimoni involontari delle intenzioni di Hitler a proposito del loro popolo e della terra che i nazisti già considerano cosa loro. Massacrati in gran numero, subito, perché avevano osato opporsi alle orde degli invasori, trasferiti altri, a milioni, nei lager, in attesa della soluzione finale, mentre già si procede alla totale distruzione e spopolamento delle loro città, a cominciare da Varsavia, che dovrà diventare nient'altro che un immenso nodo ferroviario, dal quale dovranno transitare i popoli dell'Est destinati a scomparire. Giunti qui fin dall'inizio della guerra, e secondi quindi soltanto ai politici tedeschi, saranno forse gli ultimi ad essere soppressi, poiché sono i più robusti figli dei campi e si vorrà sfruttare fino alla fine la loro capacità lavorativa. Anche questo davanti a me, faccione largo e piatto e occhi senza colore, ha tutta l'aria di essere un contadino improvvisatosi infermiere. Mi fa scendere dalla cuccetta in alto e sedere sul bordo di quella inferiore, mi allunga un termometro e poi indietreggia, osservandomi fissamente. Infilo il termometro sotto l'ascella, ma mi è impossibile, per quegli occhi che non mi lasciano un istante, ripetere l'operazione della sera prima. Provo allora un'altra cosa, cerco cioè di comprimere, quanto più possibile, la parte inferiore del termometro sotto l'ascella, fino a tremare, ma mantenendo distesa e innocente l'espressione del viso. Ma può bastare quel poco di pressione per superare la rigidità del vetro? È improbabile, e dunque non mi resta che l'altro metodo. Il polacco si è di nuovo avvicinato, mi fa aprire del tutto la camicia, che poi lui stesso mi fa scivolare giù dalle spalle. Lo fa per impedire che io possa, strofinandolo, scaldare il bulbo del termometro. Davanti a lui, che stando in piedi, mi guarda dall'alto, abbasso il braccio e allento la pressione dell'ascella, cosicché lo strumento scivoli un poco verso il basso. Ora devo rimetterlo a posto. Lo risistemo con cura, mentre risollevo il braccio e apro la mano dalla stessa parte a fare da schermo. Così, proprio perché è tanto più in alto e mi sta a ridosso, può vedere soltanto il braccio che sistema il termometro, ma non la mano. Allora, mentre reciprocamente ci guardiamo, do un bel colpo con l'unghia del pollice e subito dopo un altro. È certo ora che la colonnina del mercurio si è allungata, ma e se fosse troppo? Se per quei due colpi si fosse frazionata? Il trucco risulterebbe evidente, e stavolta sì, sarebbe la denunzia del reo e le nerbate, il transport. Il gigante non ha mai consultato l'orologio, forse non ce l'ha, e i minuti li ha contati mentalmente con abbondanza. E io spero che la colonnina del mercurio, con tanto tempo a disposizione, abbia trovato il modo, se frazionata, di ricomporsi. L'uomo mi fa cenno. Sfilo il termometro e glielo porgo. Lui lo guarda e i suoi occhi hanno un guizzo. Non è possibile. Lo scuote ripetutamente con forza, lo fa tornare sotto i 35 gradi e tutto ricomincia. Pagina 48.